buonasera, ben trovati. No. E ripeto rapidissimamente un paio di tre cose dette la volta scorsa per chi non c'era e anche per chi c'era, e cioè ho chiesto di mandare una email ai frequentanti eugenio.testa@uniroma1.it. due me le hanno già mandati, grazie, una delle quali ha anche già visto il sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, ha già sperimentato la funzione di di scaricamento degli scritti di De Martino, quindi ottima cosa. Secondo, ricordo, questo per chi non c'era, che c'è qualcuno che non c'era la volta scorsa? Ricordo che ho detto che fa parte accessoria del corso, quindi lo spiego perché era più d'uno che non c'era, la possibilità di svolgere una esercitazione scritta su temi inerenti al corso o anche non. E il senso di questa esercitazione è appunto darvi l'occasione di scrivere prima di arrivare alla prova finale della triennale, cioè alla tesi finale, che non è un lavoro particolarmente impegnativo, però è un lavoro di scrittura non piccolissimo e non banale. Nel nostro corso non ci sono tante occasioni di esercitarsi, voi dovrete per obbligo fare l'esame scritto e quella è un'occasione, ma c'è la possibilità del tutto libera, che non ha a che fare con il voto dell'esame in nessuna maniera, non influisce né aumenta né toglie il fatto di farla, il fatto di farla bene, il fatto di farla male, è una cosa completamente scollegata, è il mio modo di utilizzare quelle ore che si chiamano di esercitazione, di laboratorio, eccetera, che si aggiungerebbero alle 36 di lezione che si fanno per il modulo. Quindi chi è interessato, le poche persone che l'hanno fatto in passato ne hanno effettivamente tratto giovamento, chi è interessato a esercitarsi a produrre una scrittura controllata, cioè a partire da fonti concordate su un argomento concordato con me, può farlo e può proporlo durante il corso, ma anche realizzarla successivamente, appunto su temi direi abbastanza liberi, inerenti possibilmente ai temi del corso e alla letteratura menzionata nel corso, ma anche non. Chi è interessato ne parla direttamente con me, diventa un rapporto a due, ce lo gestiamo negli orari di ricevimento normali e insomma l'idea è cominciare a sperimentarsi nell'artigianato della scrittura. Terza cosa, questo ancora per chi non c'era, io ho un sito che è dedicato alla didattica e quindi quest'anno non ci sono materiali obbligatori da scaricare come negli anni scorsi, che erano materiali della dispensa che facevano parte integrante del programma d'esame. Quest'anno il programma d'esame sono i tre libri di cui abbiamo un pochino parlato la volta scorsa e torneremo ovviamente durante il corso a parlarne, però sul sito, che è www.etesta.it, sul sito trovate alcune cose comunque pertinenti. Trovate il diario delle lezioni, cioè ogni volta scrivo di che cosa si è parlato nelle singole lezioni, o molto brevemente o più lungamente, ma insomma promemoria. Se ci sono testi di cui ho parlato e mi è possibile, li carico lì e quindi sono da voi scaricabili. Per la volta scorsa ce ne ho messi tre, e cioè i due testi che vi avevo menzionato, che erano le due testimonianze ultime, questa è una, rapporto sull'aldilà, delle ultimissime settimane di vita di De Martino, in cui parlava del tema della morte, uno con questa giornalista dell'Europeo, titolo redazionale rapporto sull'aldilà, ma il tema era proprio la morte, e un altro era un colloquio con Cesare Cases, che era un suo amico, più giovane ma un suo amico, che lo andò a trovare in ospedale insieme alla moglie, e poi raccontò, essendo De Martino morto dopo pochissimo, su Quaderni Piacentini il loro colloquio, e Franco Fortini aveva aggiunto un piccolo scritto di osservazioni sul resoconto di Cases. Queste due cose le ho messe, e ho messo una breve cronologia essenziale della vita e del lavoro di Ernesto De Martino, che può essere anche questo un punto di riferimento. E sul sito metto le registrazioni che faccio tutte le volte delle lezioni. Quindi, come ho imparato negli ultimi due anni, le usano anche i frequentanti. Credevo che fosse un servizio per i non frequentanti o per i frequentanti che perdevano le puntate, invece ho scoperto che è anche uno strumento di lavoro per i frequentanti. Quindi trovate questo sul sito www.etesta.it, materiali di cui si parla durante le lezioni, se ce li ho e quindi si possono caricare, le registrazioni e promemoria di ciò di cui si è parlato. La volta scorsa avevo dato qualche, un po' presentato il programma e dato qualche indicazione rapidissima e rapsodica di tipo biografico sulla vita di De Martino. E su oggi ero molto in dubbio se procedere con, diciamo, dando un po' più ordine alle cose accennate la volta scorsa sul piano biografico, o cominciare direttamente a seguire il primo dei tre testi che abbiamo in programma, e che nell'ordine seguiremmo prima il libro di Angelini, Ernesto De Martino, che è un testo di carattere introduttivo, poi la monografia della Terra del Rimorso, e poi il libro di Gianni Pizza, Il Tarantismo Oggi. E devo dire che non ho capito qual è la strada migliore da seguire, quindi probabilmente provo a seguirle entrambe. Se aggiungo ulteriore confusione me lo direte. Avevo detto la volta scorsa, e quindi ripeto per chi non c'era, ma ribadisco anche per chi c'era, le domande sono sempre ben accette in qualsiasi momento, anche mentre si sta parlando a conclusione, nell'intervallo, eccetera. Chiunque o non ha capito una cosa, o gli viene in mente un possibile associazione o commento, che va benissimo alzare la mano in qualsiasi momento e chiedere la parola. Se devo finire, magari si aspetta un attimo, ma insomma l'intervento va sempre bene. Quindi vi è più, se comincio a procedere in modo non proprio ordinatissimo e qualcuno si perde qualche collegamento, domanda e chiariamo. Abordando questo libro di Angelini, lui nell'avvertenza dice chiaro che non è una introduzione sistematica al lavoro di De Martino, non pretende di esaurire tutto il lavoro di De Martino, e fa anche l'elenco delle mancanze più evidenti, come temi, come libri trattati, eccetera. Per esempio, delle inchieste sul campo si sofferma soprattutto su quelle in Lucania e in particolare su una, delle monografie, l'unica di cui, cioè non parla né della terra del rimorso né di morte e pianto rituale, che sono i più conosciuti, i più diffusi, eccetera, ma anche i più impegnativi. Quindi non ha pretese di completezza, però ha, diciamo, l'intento, e secondo me funziona abbastanza, poi vedrete un po' voi, ma mi sembra che funzioni abbastanza, ha l'intento di presentare il personaggio De Martino, l'autore De Martino, per una serie di, diciamo, sondando una serie di opere, di tematiche, eccetera, che sono disposte in effetti in ordine cronologico, hanno una successione cronologica, e quindi mi si incrocia con il discorso che avrei potuto sviluppare. Il primo capitolo si chiama Le due guerre, il secondo Gli anni del sole a picco, il terzo Dal campo al libro e il quarto Gli ultimi tempi. Le due guerre è l'avvio del lavoro di De Martino, e ciò da cui comincerei a parlare oggi, con i primi suoi due libri pubblicati, che sono Naturalismo e Storicismo nell'Etnologia, uscito nel 1941, finito di scrivere nell'autunno del 1940, ma uscito nel 1941, e Il mondo magico, finito nell'estate del 1946, ma uscito nel 1948. E su questo oggi cominciamo a parlare. Gli anni del sole a picco, la civiltà contadina e il folklore progressivo, è il periodo immediatamente successivo, quello in cui De Martino è particolarmente presente nel dibattito politico pubblico. Come accennavo la volta scorsa, lui è stato diciamo molto impegnato per in realtà non molti anni, e ricordiamo che è morto giovane il povero, perché era nato nel 1908 ed è morto nel 1965 per un tumore. Tra l'altro, la volta scorsa accennavo a una controversia sul giorno della morte, mentre il 1° dicembre come giorno di nascita è sicuro, sul giorno della morte si trovano fonti diverse scritte, e nella cronologia che ho messo a disposizione io ho optato per il 6 di maggio del 65 come data di morte, perché è quella che riportano, e è quella che accoglie anche Angelini in realtà, è quella che viene riportata in due occasioni di commemorazione immediata su De Martino. Intanto nell'articolo di Cases che citavo prima, che appunto l'era andato a trovare in ospedale pochi giorni prima, ne scrive poche settimane dopo e dice è morto il 6 maggio. E poi ci fu un dibattito alla radio con Giovanni Gervis, Diego Carpitella, Enzo Paci e non mi ricordo, che è stato poi pubblicato in appendice a un libro curato da Luigi Lombardi Satriani e Letizia Bindi, che raccoglie una cosa, un materiale interessante, cioè i testi delle trasmissioni radiofoniche che De Martino scrisse per la RAI per alcuni anni. Loro hanno appunto pubblicato i testi, perché allora, diciamo, l'autore non è che andava in onda, c'erano lettori, attori, eccetera, ma lui scriveva i testi. In appendice a questo libro c'è pubblicata il resoconto anche di questa tavola rotonda, e anche lì Enzo Paci, che fa il moderatore, esordisce che era stata fatta a ridosso della sua morte: il 6 maggio è morto De Martino, lo prendiamo per buono. Nell'articolo qui sull'Europeo, pur pubblicato pochissimo tempo dopo, c'è scritto che era morto il 7, e la sua biografia ufficiale, quella che troviamo sul dizionario biografico degli italiani anche online, è scritta da uno dei suoi allievi più diretti e collaboratori più diretti e più importanti come Vittorio Lanternari, dice il 9. Però insomma, mi è sembrato che queste indicazioni più vicine alla data della sua scomparsa fossero attendibili, e lo diamo per il 6 maggio. È vissuto poco, 57 anni, quindi tutte le periodizzazioni che si fanno, i periodi che si individuano nella sua vita, nel suo lavoro, eccetera, di fatto sono sempre molto compressi e molto ristretti, e quindi gli anni del sole a picco, in buona sostanza, sono gli anni 50 e nemmeno tutti. Gli anni in cui appunto De Martino è particolarmente attivo nel dibattito politico pubblico, fino al 47 è nel Partito Socialista con incarichi importanti, segretario della Federazione di Bari, commissario di quella di Lecce, quindi è diciamo, molto impegnato. All'inizio degli anni 50 è stato ricostruito che la sua richiesta di adesione è stata accettata solo nel 53, passa nel Partito Comunista, nel quale però non avrà particolari ruoli pubblici. E sono gli anni in cui insieme è politicamente attivo e scopre il contatto diretto con le masse contadine meridionali che lui conosceva da dirigente politico in quanto etnografo. Sono gli anni delle ricerche in Basilicata e poi in Salento per il libro di cui ci occuperemo quest'anno. Dal campo al libro ricostruisce specificamente le ricerche in Basilicata e quindi si concentra poi su ciò che darà luogo al libro su De Magia, e gli ultimi tempi è un capitolo su uno dei libri più importanti di Martino, ma che lui non ha scritto mai. È un libro postumo che si chiama La fine del mondo, edito nel 77 da Clara Gallini, altra sua allieva diretta che lavorò con lui a lungo all'Università di Cagliari, a lungo anche qui, è andato in cattedra nel 59 ed è morto nel 65, quindi fa un totale di 6 anni di insegnamento a Cagliari, però insomma densi e importanti. Clara Gallini era con lui a Cagliari e La fine del mondo era il suo progetto di lavoro degli ultimi anni, appunto. Aveva messo insieme un grosso dossier di carte, abbozzi, indici, schede di lettura, eccetera. Da tutto questo è stato tratto il libro, che appunto non è un libro, ma è l'esibizione dello stato al quale era arrivato il lavoro di De Martino quando è morto abbastanza improvvisamente. E La fine del mondo è anche per la suo stato di cantiere aperto è particolarmente ricco, stimolante e leggibile da tanti punti di vista diversi, ed è l'oggetto della riflessione dell'ultima parte del libro di Angelini. Nella fine del mondo De Martino un po' torna all'inizio del suo mondo intellettuale, quello che appunto produce naturalismo e storicismo nell'etnologia e soprattutto il mondo magico. Quindi dopo tutti gli anni della ricerca sul campo, delle 3 monografie, Morte e pianto rituale, Sud e magia e La terra del rimorso, questo progetto di studio e di scrittura a cui aveva messo titolo provvisorio La fine del mondo un po' riprende le fila del suo approccio più teorico, che era quello dei suoi 2 primi libri, che non si basavano ancora su ricerche sul campo autonome condotte da lui personalmente. Il naturalismo, il storicismo e l'etnologia, abbiamo detto, esce nel 41 ed è scritto già nel 40, Il mondo magico, finito di scrivere nel 46, nell'agosto del 46 ed esce nel 48, il che vuol dire che dal punto di vista biografico i luoghi, i sei luoghi della vita di De Martino che avevamo citato la volta scorsa, cioè le quattro città in cui ha vissuto e operato, Napoli, Bari, Roma e Cagliari, e i due terreni di ricerca, la Basilicata dal 49 al 59 con tanti soggiorni brevi ma tanti, e tante scritture e produzioni cinematografiche da lui direttamente ispirate o controllate, un po' una seconda patria per De Martino, tante persone importanti conosciute, tra tutte Rocco Scodellaro, ambientazione del Cristo si è fermato a Eboli, la volta scorsa ho detto, chi non lo ha letto se lo legga, di Carlo Levi, che lo ha in qualche modo, è stata una delle sue fonti ispiratrici letterarie per tutto il suo lavoro come spinta iniziale. Basilicata 49-59 e Salento, estate del 59, in questi sei luoghi, diciamo, ci collochiamo nel 40-48 essenzialmente tra Bari e Roma. Napoli è abbandonata, Cagliari è di là da venire e i due terreni di ricerca sono di là da venire, anche se appunto biografia corta, i tempi e i futuri sono pure ravvicinati. Napoli è abbandonata e era stata il luogo suo di formazione, era nato a Napoli appunto nel 1908, famiglia di piccola borghesia, aveva condotto lì i suoi studi, laureato in lettere con Adolfo Omodeo, e ci aveva incontrato un altro dei suoi primi interlocutori importanti, Vittorio Macchioro, e aveva aderito al fascismo in modo piuttosto entusiasta e convinto, con una visione, diciamo, molto romantica. Napoli è lasciata nel 35, segue il padre che per motivi di lavoro si trasferisce a Bari, e Bari è effettivamente un punto di svolta nella sua vita. Possiamo dire che a Bari De Martino diventa grande, 35 e 8 fa 27, quindi anagraficamente era già da un po' grande, ma Bari è il luogo dove lavora, comincia a lavorare come professore nei licei, dove si sposa con la figlia di uno dei suoi interlocutori napoletani, Vittorio Macchioro, Anna Macchioro, dove comincia a conoscere un ambiente intellettuale e politico che lo fa distaccare dal fascismo, dall'adesione al fascismo, e che sarà il luogo dove nel dopoguerra comincerà a svolgere attività politica aperta, ma appunto già durante gli anni del fascismo e della guerra aveva intessuto numerosi rapporti intellettuali importanti, tra l'altro con l'editore Tito La Terza, che era l'editore di Benedetto Croce, e con Benedetto Croce in persona. Quindi Bari è un punto di svolta importante per lui, e ci ritornerà anche appunto alla fine della guerra per lasciarlo solo definitivamente nel corso del 47 per venire a Roma, perché nel frattempo aveva avuto un incarico definitivo di insegnante presso il liceo Virgilio, dove però lavorerà pochissimo in realtà, sia perché era interessato ad altro sia per problemi seri di salute, quindi era spesso in congedo, e anche la moglie fu trasferita al Virgilio come insegnante di storia dell'arte. tra l'altro io ce l'ho trovata, io ero andato a Virgilio, non sapevo nulla di tutte queste vicende, manco sapevo che esistesse Ernesto De Martino, ma la Macchioro era una famosa professoressa di storia dell'arte del mio Virgilio. Ricordiamo subito che il matrimonio tra De Martino e Anna Macchioro finisce rapidamente, durante la guerra i due già sono abbastanza... si sono abbastanza allontanati, avevano avuto due figlie, ma De Martino poi si legherà nell'immediato dopoguerra con una persona più giovane che era stata una sua studentessa alle magistrali a Bari, Vittoria De Palma, e che sarà una figura importantissima, ne abbiamo già accennato la volta scorsa e ne riparleremo tante volte, sarà una figura importantissima per lui, perché lavorerà costantemente con lui, e sarà di importanza decisiva nel lavoro di campo in Basilicata e in Salento. Questo lo sappiamo dalle testimonianze, dalle interviste, eccetera, ma lo sappiamo anche dalle pubblicazioni che, dicevo la volta scorsa, l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino ha promosso nel corso degli anni, pubblicazioni sulle carte di lavoro di De Martino, che consentono di vedere come faceva ricerca sul campo, come si producevano i suoi libri. Lui, insomma, conservava parecchio materiale, e da questo materiale emerge appunto che proprio i taccuini, le note di campo, eccetera, erano larghissimamente prodotti da Vittoria De Palma, che gli consentiva l'accesso a interlocutrici che per lui erano difficili da raggiungere e che di fatto erano le interlocutrici principali di tutte e tre le sue ricerche: lamentatrici del lamento funebre, praticanti della bassa magia cerimoniale, come la chiamavano, e tarantate. C'erano anche i tarantati, ma erano molto pochi. E Vittoria De Palma è stata anche quella che ha conservato l'archivio De Martino, dunque si deve a lei, che non è stata poi una, era un assistente sociale come formazione, quindi non è una studiosa che ci ha messo le mani autonomamente, ma si deve a lei il fatto che poi dopo tutti gli allievi, Gallini, Signorelli, Amalia Signorelli, Marcello Massenzio, eccetera, abbiano potuto nel corso degli anni produrre una importante attività editoriale, congressistica, eccetera, largamente basandosi sui materiali dell'archivio De Martino e mettendolo largamente a disposizione nostra, di tutti, sul sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Naturalismo e storicismo e il mondo magico, 41 e 48, tenendoci alle date di pubblicazione e anticipandole un pochino, come abbiamo detto, se consideriamo il completamento effettivo dei lavori di ricerca, sono lavori prodotti appunto tra gli anni di Bari e quelli di Roma, considerando, è l'inizio di quelli di Roma, considerando che in mezzo c'è stata la guerra, che se per naturalismo e storicismo non ha implicato risvolti pratici, ma ha dato una poderosa motivazione al giovane De Martino di farsi autore di quel libro, e ce lo dice lui stesso in uno scritto di qualche anno dopo, più volte citato anche da Angelini. Mondo magico invece risente in modo direttissimo degli eventi bellici, perché lui comincia a lavorarci immediatamente dopo aver concluso con naturalismo e storicismo, quindi nel 40, ma è un'operazione che appunto si conclude solo nell'estate del 46, E durante la guerra lui a un certo punto con la famiglia della moglie va verso nord da Bari dove stavano, perché la famiglia della moglie era emiliana e quindi vanno tutti a Cotignola, che sembrava un posto tranquillo, e poi di fatto viene attraversato dal fronte. De Martino poi riscappa a sud e nella dedica del Mondo Magico ringrazia la moglie per aver salvato il manoscritto, cioè la fase del lavoro fin dove era arrivata. Era stata appunto, lui continuava a lavorare tra Bari, Cotignola, eccetera, era stata messa in salvo dalla moglie. Quindi, e quando Pavese, con cui era entrato in rapporti nell'immediato dopoguerra, e qui ci torneremo ampiamente nelle puntate prossime, gli scrive a un certo punto, perché Einaudi De Martino aveva promesso appunto un libro sulla magia, chiedendogli a che punto era il lavoro, eccetera, lui dice: guarda, lo finisco una volta che mi sarò trasferito definitivamente a Roma. Questo scambio epistolare avviene nel maggio del 45, chiede ancora un anno di lavoro e in effetti nell'estate del 46 lo conclude una volta che sta pendolando tra Bari e Roma. La guerra quindi è un punto, diciamo, piuttosto importante che si intreccia con il lavoro di De Martino in questi anni. E dicevo, c'è uno scritto successivo del 53 che si chiama Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, 53, che è pubblicato su Società, che è una rivista vicina al Partito Comunista, che è uno scritto molto interessante, perché Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, larga parte vuol dire io e la cultura nazionale negli ultimi 10 anni, cioè racconta abbastanza di sé, delle sue motivazioni man mano, diciamo, come si sono evolute nel tempo, del suo rapporto con Benedetto Croce, sia sotto il profilo teorico e sia sotto il profilo politico-umano, diciamo, e ci dice anche retrospettivamente varie cose sul senso e il valore che avevano avuto queste due sue prime scritture, Naturalismo e Storicismo e Etnologia, e Mondo Magico e il rapporto fra di loro. Lui, diciamo, incontra Croce a Bari e, come racconta anche in questo scritto del 53, la lettura delle opere di Croce e in particolare della Storia come pensiero e come azione del 38 assolve una funzione di ammaestramento molto forte. Forte traino di uscita dalla mistica fascista e un punto di orientamento, diciamo, molto rilevante per quegli anni che vedono appunto l'avvio della guerra mondiale. Benedetto Croce era rimasto in Italia, non si era mai schierato a favore del regime fascista e fu un punto di riferimento effettivamente per larga parte dell'intellettualità non fuoriuscita, perché parecchi, diciamo, o per persecuzioni direttamente subite o per scelta andarono fuori dall'Italia. Benedetto Croce fu un punto di riferimento effettivo e diciamo, nella formazione di De Martino lo studio e la lettura delle opere di Croce in questi anni è particolarmente importante. Però già dal suo primo lavoro, Naturalismo, Storicismo e Etnologia, che ha un impianto interpretativo abbastanza rigorosamente crociano, si nota uno scarto fondativo, perché A Benedetto Croce dell'etnologia non importava nulla, non era nel sistema crociano l'etnologia, l'antropologia, la sociologia, tutto questo tipo di discipline non erano considerate interlocutori degni. Il fatto che un giovane crociano, certo di statura intellettuale molto particolare come quella di De Martino, decidesse di fare la sua prima prova di studioso da crociano ortodosso interessandosi di etnologia è già una mossa, diciamo, decisamente innovativa. E perché allora, avviandosi, aveva avuto negli anni immediatamente precedenti una formazione di storico delle religioni essenzialmente con Omodeo e con Macchioro, quindi diciamo è già su terreni non lontani dal discorso etnologico, ma perché poi decide di concentrarsi su questo terreno? Un po' lo racconta appunto in questo scritto del 53, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, in cui proprio all'inizio dello scritto fa una lunga citazione dalla introduzione a Naturalismo e Storicismo e l'etnologia, e le prime parole di questa citazione, che quindi risalgono al 40-41, è la prima frase: la nostra civiltà è in crisi, un mondo accenna ad andare in pezzi, un altro si annunzia, eccetera eccetera. Il modo di De Martino di reagire a questa crisi è studiare e scrivere, e qui è perfettamente crociano, perché l'acquisizione, un avanzamento nella autoconsapevolezza è già un fare, è già un essere nel mondo in un certo senso politico, storia come pensiero e come azione, è un inveramento del programma di storia come pensiero e come azione. E perché proprio però il terreno dell'etnologia? Nel 53 appunto dice: a spingermi agli studi etnologici non fu la bramosia di lontane esperienze ataviche, autocitazione, ma al contrario la difesa della civiltà moderna e l'esigenza di un più largo umanesimo storicistico come non trascurabile contributo alla catarsi culturale. Erano quelli gli anni sinistri in cui Hitler sciamanizzava in Germania e in Europa, ed erano al tempo stesso gli anni in cui la nostra generazione andava lentamente riprendendo coscienza di ciò che è umano e civile attraverso le pagine della storia come pensiero e come azione. Davanti al rigurgito del primitivo, del barbarico, del selvaggio, Hitler che sciamanizzava, scelsi come mio modo di reazione culturale la ricerca etnologica, la storia del mondo primitivo, con la fede alquanto ingenua che una volta dominato nella prospettiva storiografica il mondo primitivo vero, sottolineato tra virgolette, quello delle civiltà etnologiche, ci saremmo liberati anche di quello, contesto di sermonprisco e di bugia moderna, di un discorso antico con tutta la retorica tipica del nazifascismo sulle origini, eccetera, e di bugia moderna, che era appena finita di finire, che si andava manifestando ancora così immediatamente operoso nella cultura e nella politica del tempo. lo sciamano Hitler nel cuore dell'Europa, prodotto dalla Germania di Hegel, di Goethe, di Bach e di Beethoven, è uno scandalo intollerabile che l'intellettuale crociano De Martino decide di affrontare appunto un po' con una mossa del cavallo, cioè utilizzando le categorie che veniva apprendendo dal maestro, ma per cercare di fare i conti con questo che di oscuro, di primitivo, di arcaico che veniva esibito, che veniva in parte appunto letteralmente riutilizzato, non c'entra niente relativamente, ma un autore tedesco che abbiamo ritradotto in italiano abbastanza di recente, Hermann Bausinger, folclorista, con mille problemi di tradurre e di appiccicargli questa etichetta, nell'immediato dopoguerra si dovette inventare una nuova disciplina, perché la Volkskunde, quello che per noi era lo studio del folklore, in Germania non si poteva più fare, perché il regime di Hitler l'aveva completamente presa in carico e ne aveva fatto un ingrediente funzionale alla costruzione del mito dell'arianità, della razza, eccetera, eccetera. Quindi così come venivano arruolati tanti, diciamo, figli della cultura tedesca storica, così lo studio delle tradizioni popolari, il folklore, entrava a far parte integrante della mitologia del regime. In Italia abbiamo assistito a qualcosa di simile, anche se meno articolato e compiuto, ma anche in Italia c'è stato un fenomeno analogo. Hermann Bausinger ha dovuto inventarsi un nuovo proprio nome, ricominciare da nomi, lui e naturalmente i suoi colleghi della sua età, per quanto era problematico questa cosa, dovendo fare i conti e voltare pagina in Germania. In Italia, e mentre le cose stavano succedendo e per succedere, l'Italia entra in guerra nell'estate del 40, la Germania aveva invaso la Polonia nel 39, quindi si era nel pieno di quegli anni. Questo non è tematizzato esplicitamente in naturalismo, storicismo e etnologia nei termini politicizzati in cui li rileggerà nel 53, ma questa tematica appunto della rilettura del primitivo come chiave per affrontare l'avvio, la nostra civiltà è in crisi, noi qui, Europa, il meglio del meglio siamo noi. De Martino non abbandonò mai un certo eurocentrismo che nel 40 e 48 è pienamente operante, verrà largamente rivisto e problematizzato in virtù del suo impegno politico e dell'incontro etnografico diretto, ma non mai abbandonato tout court. Coniera la formula dell'etnocentrismo critico per dire che non ci si può cavar fuori dai propri panni cercando di interpretare quelli degli altri. In questo cuore della civiltà c'è la crisi e già però appunto nella introduzione di naturalismo e storicismo nell'etnologia De Martino dice: la verità è che nel compiere la nostra opera di determinazione dei fili che si dispongono nell'ordito di certe disposizioni d'animo moderne, cioè nel confrontarci con la modernità, con quello che abbiamo intorno oggi, 1940, non siamo in possesso di tutti i fili, e quindi l'ordito non riesce, o almeno non riesce completamente. E il filo che manca è appunto quello del mondo primitivo, di quel mondo che oggi dà più che mai segni di presenza, simile a tradizione quasi inaridita che rinverdisca, simile al linguaggio liturgico obliato che ritorni in piena evidenza alla memoria. E questo sarebbe l'equivalente dell'Hitler che sciamanizza. Quello che manca per interpretare l'ordito della modernità è il filo del mondo primitivo studiato seriamente. Naturalismo e storicismo nell'etnologia è una grande polemica, è tutta una grande polemica. Spesso si dice che è una pars destruens di cui il mondo magico è la parte costruttiva. È tutta una grande polemica nei confronti della scienza che ufficialmente dovrebbe studiare il mondo primitivo, cioè l'etnologia, e non è capace di farlo, dice lui, giovane, arrogante, crociano, non è capace. Perciò l'ordito sta fuori, perché il filo sta fuori dell'ordito perché non sono capaci. Ed è una critica alla filosofia, perché i filosofi, ivi compresi i filosofi idealisti, gli storicisti, devono allargare i propri orizzonti dell'approccio delle discipline etnologiche, dei loro oggetti di studio non si sono mai occupati, e ora che lo facciano. E quindi, diciamo, nel suo lavoro Naturalismo e Storicismo e Etnologia, lui, diciamo, getta le basi polemiche del lavoro che poi continuerà con il mondo magico, diciamo senza soluzione di continuità, senza interruzione da un punto di vista del progetto, ma in realtà con forti modificazioni e acquisizioni e anche relativamente marcati cambiamenti di posizione suoi personali nel corso di questo settennio, diciamo, di questo primo periodo. Io qui, come al solito, mi fermerei per fare una pausa e quindi chiedo se ci sono domande su tutte queste prime questioni. No, allora ci facciamo la nostra